Un saluto dalla Domenica dei Libri. Questa non è la voce di Roberto Festa, anzi un saluto da Ira Rubini. Roberto si trova negli Stati Uniti, queste sono settimane importantissime come sapete per le imminenti elezioni. E dunque per qualche domenica sarò io a tenervi compagnia con questo che è l'appuntamento settimanale con i libri di Radio Popolare. La prima voce che sentiamo è proprio quella di Roberto Festa. Stati Uniti ci manda il suo contributo che si articola su diversi argomenti.
C'è una cosa che si dice spesso, e cioè che una delle principali vittime in tempo di guerra è la verità. E quindi di conseguenza verrebbe da dire tra le vittime ci sono i media, la libera stampa, che ovviamente non dice la verità. Sarebbe ingenuo pensare all'esistenza di una verità assoluta, unica, incontrovertibile. Ma comunque la stampa, la libera stampa, cerca la verità, o almeno cerca di raccontare la realtà. Stretta tra i vincoli, i condizionamenti, le censure imposte dal potere politico e dai militari in tempo di guerra, la stampa deve piegarsi o accettare quei condizionamenti o limitare comunque la propria ambizione di racconto della realtà. La guerra di Gaza in questi giorni, con le limitazioni imposte alla stampa da parte delle autorità israeliane, è un buon esempio di questo. L'immagine della guerra, dello scontro, è stata comunque più volte evocata anche per quanto riguarda le elezioni americane di questi giorni, elezioni americane che dopo una campagna infinita, violenta, arrivano a conclusione martedì 5 novembre, dopodomani, giorno del voto. Si è parlato molto di stampa in questi mesi, di capacità della stampa di raccontare o non raccontare la realtà di un paese che si appresta ad andare al voto e che magari si appresta anche a eleggere per la seconda volta un presidente per il quale sono stati usati gli epiteti più violenti, fascista, razzista, misogino, autocrate. Si è parlato però anche di stampa in questo periodo, mettendo proprio in discussione l'autorevolezza, la credibilità della stampa, della libera stampa, la sua capacità di raccontare davvero la realtà. Lo ha fatto per esempio Jeff Bezos, il proprietario del Washington Post, che ha giustificato la cancellazione del tradizionale endorsement del giornale per un candidato, era già pronto appunto l'endorsement, il sostegno per Kamala Harris, ha giustificato appunto questa cancellazione spiegando che si tratta ormai di una pratica inutile ed obsoleta. Da un lato, ha detto Bezos, l'endorsement non cambia davvero le cose, nel senso che non convince nessuno, la gente, i lettori saprebbero già chi votare e non è quindi il sostegno ufficiale di un giornale a cambiare le cose. Dall'altro lato, l'endorsement, secondo Bezos, farebbe apparire il giornale biased, cioè sbilanciato, non oggettivo. Ora, probabile che ci siano anche altre ragioni che hanno convinto Bezos a ritirare l'endorsement, per esempio i suoi interessi economici. Come proprietario di Amazon e di Blue Origin, azienda di servizi spaziali, Bezos ha bisogno di buone relazioni con il governo statunitense. L'avversione pregiudiziale di Trump, ben posizionato appunto per tornare alla Casa Bianca, sarebbe un duro colpo per gli interessi economici del proprietario appunto di Amazon. Detto questo, è indicativo che Bezos citi proprio il tema della credibilità dei media tradizionali per giustificare la sua scelta. Il proprietario di Amazon dice peraltro una cosa che è ampiamente condivisa dagli americani. C'è un sondaggio recente di Gallup, ottobre 2024, che racconta come il 69% degli americani abbia nessuna o pochissima fiducia nella stampa, una percentuale che diventa ancora più alta tra gli elettori repubblicani. L'88% di elettori repubblicani ha scarsa o nessuna considerazione per la credibilità dei media, un destino che la stampa americana condivide del resto con altre istituzioni, la politica, il congresso, la magistratura, e che rende sempre più accidentato, complicato, difficile il suo lavoro. Thank you. Allora, sono molte le ragioni che spiegano o potrebbero spiegare il fenomeno della sempre minor credibilità dei media nella società americana e non solo ovviamente nella società americana. Sono ragioni e fenomeni raccontati tante volte, studiati da chi si occupa di mass media e di tecnologia, che però appunto in queste elezioni americane si sono mostrati in modo molto chiaro. Ci sono per esempio questioni che riguardano anzitutto i più recenti sviluppi nei modi in cui le notizie viaggiano. I social media infatti producono una superfetazione infinita in tema di news. Siamo continuamente bombardati dalle notizie. Se le notizie viaggiano in modo più ampio e veloce, non significa però che viaggino in modo più credibile, tutt'altro. Ci sono poi gli sviluppi della tecnologia. L'intelligenza artificiale moltiplica le possibilità di creare notizie, situazioni, di presentare una cosa falsa come se fosse assolutamente vera. Lo si è visto per esempio di recente proprio in tema di elezioni americane, con video creati ad arte. Ce n'è per esempio uno che insomma ha girato molto, che racconta di una presunta violenza sessuale di cui si sarebbe reso responsabile il candidato alla vicepresidenza dei democratici Tim Walz quando insegnava a scuola. C'è un altro video che ha avuto ampia diffusione. Si parla di un incidente stradale insabbiato in cui sarebbe stata coinvolta Kamala Harris, che avrebbe appunto lasciato questo incidente stradale una ragazzina di 13 anni su una sedia a rotelle. Si tratta di video creati con l'intelligenza artificiale, del tutto credibili, completamente falsi, ma che comunque sono stati visti da milioni e milioni di persone. E c'è poi un altro elemento che facilita la creazione di un clima propenso alla diffusione di fake news, poco favorevole, diciamo, a far considerare credibili i media tradizionali. E cioè c'è un clima ormai estremamente polarizzato, in cui le parti non discutono più, in cui uno non ascolta più l'altro, in cui anzi domina l'idea che l'altro non sia un rivale, un avversario, ma sia un nemico da battere. L'America è da anni un luogo di polarizzazioni estreme e queste elezioni sono state appunto un'ulteriore dimostrazione di ciò. Per Trump i democratici sono il nemico interno da battere, per i democratici Trump è una minaccia per la democrazia. È comunque questo quindi il contesto che consente la creazione, la diffusione di fake news, di mondi paralleli, potremmo dire, no? Che nessun principio di realtà riesce a scalfire. E questa è la situazione in cui, altro caso recente, si è potuto dire di tutto e di più sugli uragani che hanno travolto il sud degli Stati Uniti. Per esempio, che ci sarebbero pochi soldi per gli sfollati perché i fondi sono andati ai migranti, alle guerre in Israele e in Ucraina. Oppure che il governo federale può controllare il tempo meteorologico e che ha scagliato gli uragani contro gli stati repubblicani del sud. Sono tutte chiaramente delle balle che hanno avuto però larga diffusione in queste settimane. E questa anche la situazione generale che ha visto l'ascesa e il trionfo del candidato, appunto sempre ancora Donald Trump, più capace di utilizzare questo dissolvimento del confine, del limite tra vero e falso. Il Washington Post ha calcolato che solo nel suo primo mandato da presidente Trump ha detto 30.573 cose false o non accurate. C'è di tutto. Obama ineleggibile perché non è nato sul suolo statunitense, il finanziere Jeffrey Epstein ucciso in un complotto capitanato da Bill Clinton, Rafael Cruz, padre del senatore repubblicano Ted Cruz, coinvolto nell'omicidio di JFK, e ancora l'uccisione di Osama Osama Bin Laden, che sarebbe stata messa in scena da Obama e da Biden con un sosia, e ancora il primo ministro canadese Justin Trudeau, che sarebbe figlio di Fidel Castro. Questa disposizione alla creazione di bufale di ogni tipo è continuata anche in questa campagna da parte di Trump, con affermazioni come Harris costringerà medici e infermieri a somministrare contro la loro volontà farmaci per la castrazione dei bambini. Harris ha promesso un'amnistia per 10 milioni di illegali. Harris vuole legalizzare il fentanyl. Harris, con il suo voto al Senato, ha dato il via libera all'assunzione di 87.000 nuovi agenti delle tasse. L'FBI spia i cattolici e lui, Trump, conosce la situazione a Gaza perché c'è stato. Ecco, si tratta ovviamente di balle, di fesserie, di cose false. Ovviamente il dissolvimento del principio di realtà non dipende da Trump, sarebbe ingenuo pensarlo. È Trump che approfitta di un contesto che facilita, possiamo dire, l'accesso all'informazione, ma che al tempo stesso polverizza i fatti, che trascura le fonti, che esalta i punti di vista, moltiplicando all'infinito le possibilità di manipolazione. Ecco, allora, in questo contesto i media tradizionali hanno armi spesso troppo deboli, spuntate. Gli strumenti tradizionali di cui si servono, verifica delle fonti, selezione dei fatti, adesione al pensiero critico, ecco, non sono più in grado, non sembrano più in grado di reggere l'urto delle nuove forme della comunicazione. Ciò che queste elezioni americane 2024 in qualche modo sanciscono non è dunque forse un'impressione di scarsa credibilità dei media tradizionali, è la sensazione piuttosto, ormai sempre più chiara, dell'impotenza dei media tradizionali a gestire il sempre più marcato dissolvimento del principio di realtà.
Era Roberto Festa dagli Stati Uniti, questo è il suo contributo alla vigilia delle elezioni del nuovo presidente americano. Eccoci alla seconda voce di questa puntata della Domenica dei Libri. Stefano De Matteis ha firmato recentemente un libro per Eleutera Editore in cui parla degli sciamani contemporanei, con un'analisi di che cosa questo termine possa significare nella società contemporanea e di che cosa invece abbia significato nei secoli passati e nella tradizione dell'umanità. C'è anche un approfondimento su uno sciamano che tutti ricorderete, quello che si è messo in luce nell'assalto a Capitol Hill. Gli sciamani non ci salveranno è il titolo del libro, Stefano De Matteis, Eleutera Editore.
Buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatori e ascoltatrici.
Gli sciamani non ci salveranno, Eleutera Editore. Parliamo quest'oggi di questo nuovo titolo di Stefano De Matteis, che ci mette di fronte a intanto molti interrogativi e anche tutta una serie di considerazioni che coinvolgono anche la nostra storia esistenziale, religiosa, filosofica e culturale. Forse vale la pena partire, come dire, dal punto zero, cioè da dove è partito Stefano De Matteis per i suoi sciamani.
Allora, guardi, io ovviamente bisogna distinguere le due cose, perché c'è uno sapere che riguarda gli sciamani, degli studi che riguardano gli sciamani, che io definirei, mettiamo per intenderci, classici o tradizionali, che sono quelli, come dire, che il punto massimo degli studi è stato un centinaio di anni fa da parte di etnologi che sono stati a raccogliere le loro storie, le loro biografie, le loro vite, le loro tecniche, principalmente nell'area siberiana o altouralica. Questi sciamani come sono contraddistinti? Dall'essere delle figure importanti di riconosciuta autorità all'interno di comunità definite. Questa è la primissima questione. E sono ovviamente persone che hanno un sapere rispetto alle cose della natura, rispetto alle cose del corpo, rispetto alla, diciamo, anche alla psicologia umana, ma anche hanno, come dire, un potere sociale molto importante, per esempio quello di dirimere conflitti, e lo fanno tramite un dispositivo rituale che serve a richiamare, per esempio, gli antenati, serve a collegarsi con gli avi tramite un'uscita, per esempio, che si fa dal corpo e tramite, come dire, il volo estatico. Ecco, questo era un sistema che riguardava lo sciamanesimo classico. Cosa è successo? È successo che poi l'asse di interesse si è spostato e dal Alto Uralico e dalla Siberia, come dire, a partire dagli anni 60-70 dello scorso secolo, è cominciato ad essere molto presente in Occidente lo sciamanesimo, diciamo, ecuadoregno, lo sciamanesimo amazzonico, lo sciamanesimo messicano. Pensi, uno dei più grandi diffusori di questo sciamanesimo è stata la letteratura di Carlos Castaneda, che ha divulgato praticamente questo modo, gli insegnamenti degli stregoni, tra virgolette, come venivano chiamati allora.
Certo.
E che cos'è questo sciamanesimo? Ma è uno sciamanesimo completamente diverso da quello che ho descritto all'inizio, cioè è uno sciamanesimo fatto da persone singole che non intervengono, c'è più una comunità di riferimento, che lavorano su percorsi individuali, che aiutano dei soggetti singoli, che in qualche modo lo fanno anche per un'acquisizione di potere, che non hanno problemi con le pratiche esoteriche e che costruiscono, come dire, agevolano dei percorsi di vita. Ecco, io sono andato a vedere praticamente come questo sciamanesimo si è diffuso negli anni 90 del secolo scorso e che cosa vive oggi di questo sciamanesimo, cioè di queste figure, di persone che sono state in Amazzonia, che sono state in Ecuador, che sono state in Perù, che in qualche modo sono andate lì semplicemente per cambiare vita e senza neanche una vera e propria iniziazione sono tornati sciamani. E cosa fanno? Fanno delle riunioni con delle persone che si affidano loro cercando di aiutarli, cercando di purificarli, cercando di fare delle pratiche rituali di purificazione e poi avendo anche delle funzioni, come dire, molto partecipate, per esempio alla vita sociale. Per esempio, molto spesso ho riscontrato che ci sono sciamani che funzionano, che lavorano per delle aziende, cioè come una specie di consulenti, dei coach che servono, come dire, a mantenere l'equilibrio, a consigliare come fare, a decidere quando bisogna lanciare un prodotto e come lanciarlo. Non le dico poi quanto questi sciamani siano stati utilizzati sul fronte artistico. Cosa è successo? Che lo sciamanesimo è diventato un aggettivo, cioè cosa che prima non era: musiche sciamaniche, danze sciamaniche, serate sciamaniche, persino psicologia sciamanica. Ecco, di questo mi sono occupato nel libro.
Ecco, infatti il libro è veramente interessante, tra l'altro appunto ci sono riferimenti a tutti gli ambiti di cui ci parlava testé Stefano De Matteis, nella musica è successo di tutto, nelle arti in generale. Io però farei un passo indietro al primo capitolo, Sciamani d'oggi, in cui non possiamo non parlare, nell'imminenza delle elezioni americane, dello sciamano di Capitol Hill, di cui c'è molto da dire.
Speriamo
che non torni di moda, ma come è arrivato a diventare a Capitol Hill? Un pochino ce lo immaginiamo, però c'è un retroterra anche molto interessante, no? Dietro a questo personaggio.
Assolutamente sì, perché guardi, si mettono in fila per queste persone che seguono queste pratiche, diciamo, alternative, perché l'alternativa è la parola d'ordine, e l'antioccidentale è un'altra parola che segue. Quindi si vanno a cercare pratiche alternative che non devono essere occidentali, che devono aiutarci secondo dei criteri che siano, come dire, tra virgolette, naturali, e noi sappiamo che naturale non esiste. Lei si immagini la bestemmia di quando qualcuno si è permesso di parlare di famiglie naturali, no? Come se esistesse sì, una famiglia sì, naturale. Sì. La famiglia è una configurazione sociale, non ha niente a che vedere con la natura, assolutamente no. E così questo, e poi immaginare che tramite tecniche sciamaniche si possa, come dire, ripristinare la centralità. Questo punto direi la supremazia o la sovranità dell'uomo bianco sul mondo, anche perché naturalmente tutto quello che è accaduto con la pandemia e post pandemia ha aiutato ovviamente tutto questo mondo di destra più o meno sommersa o molto dichiarata, da Ku Klux Klan fino a tutti quelli che in qualche modo pensavano al deep state, no? A questo stato sommerso, che ovviamente erano i nemici della nazione. E questo ha però una diffusione incredibile. Mi pensi che la cosa che mi ha meravigliato è che le opere di questo Jack Angeli sono pubblicate tranquillamente in italiano, tradotte da Amazon. Quindi adesso Bezos si è dichiarato, anche se non appartiene più ad Amazon, si è dichiarato come schierato con Trump, ma lei si immagini come, ovviamente questi non si preoccupano mica di cosa vendono, l'importante è vendere, quindi fatti col traduttore simultaneo, hanno buttato sul mercato questi libri, io li ho acquistati e hanno una circolazione, perché altrimenti una grande industria come una multinazionale come Amazon non lo farebbe se non ci fosse richiesta. E che cosa fanno? E sono tutto questo mondo che è legato al naturismo, che è legato per esempio anche, non me ne vogliano i vegani, ma che ovviamente deve essere tutto bio, tutto naturale. Le si immagini che Jack Angeli in galera non ha mangiato per una settimana, ha fatto sciopero perché lui voleva soltanto di Dio, ed è stato fatto solo per lui un'eccezione, quello di preparare per lui un menu esclusivamente di prodotti biologici. E questo ha fatto tutte quelle urla. C'è un libro molto bello di Morgenstern che è stato pubblicato da Orwell Press, in cui mi racconta praticamente tutto questo movimento sotterraneo che ha sostenuto Trump. E speriamo che questa cosa, come dire, vediamo se mancano pochi giorni alle elezioni, speriamo che tutto vada, almeno per me, nel modo migliore, cioè che
per noi, possiamo dire per noi, anche per chi ci ascolta.
Lo so, certo. E quindi per noi, cioè che non ci sia di nuovo un rigurgito di queste orribili cose che acquisiscono anche configurazioni culturali, naturalmente, perché naturalmente queste cose, mentre vede questi nuovi sciamani non hanno un gruppo, non hanno un'appartenenza. Se andiamo a vedere altre forme, per esempio, di i neopagani, i neopagani sono un gruppo molto chiuso, stabilito, definito, che si ritrovano. Io ho partecipato a moltissime riunioni sciamaniche, riunioni, cerimonie sciamaniche in Italia, in varie parti, devo dire principalmente del nord, dove assolutamente le persone si ritrovano, sono persone che non si conoscono, massimo sono due amici o due amiche o una coppia che va a partecipare, ma non c'è una continuità. Quindi sono degli esperimenti che vengono fatti, dei soggetti. Che cosa vogliono? Vogliono la purificazione personale, quindi per esempio questa cosa di togliere dal corpo i metalli pesanti, vogliono un aiuto per quelle che sono le situazioni di carriera, vogliono un miglioramento per quello che è la propria condizione nel mondo, solo che questa spiritualità poi la impacchettano, la portano a casa, la mettono praticamente tra il frigorifero e la lavatrice e accendono la serie e si guardano Netflix, e tutto questo può convivere tranquillamente.
Certo, è veramente molto, molto grafico, eloquente quello che ci ha appena detto, e corrisponde anche ad alcune esperienze fatte, però ci sono in questo libro, davvero molto ricco, anche molti esempi, molte storie, incontri e racconti che riguardano, diciamo, sciamani con radici più profonde, più autentiche, chiamiamoli tutti così, anche se
sì.
Quindi per esempio collegati alla difesa dell'ambiente e della natura ci sono figure anche molto molto rilevanti, no?
Assolutamente sì, perché gli sciamani non sono solo questo, gli sciamani sono anche coloro che si battono e che in qualche modo hanno una tensione ecologica enorme perché può aiutare, serve ad aiutare a come proteggere il mondo. Io faccio sia dei casi storici come a parte Copenhaga, che è uno oggi attualissimo, sì, ma anche Tamati Renapiri, che stiamo a 100 anni fa, il quale dice una cosa molto molto semplice, che gli antropologi poi hanno letto in maniera non così attenta, secondo me, dice una cosa molto semplice: il nostro mondo, si definisce il suo mondo, è un Maori, il nostro mondo richiede una cosa molto molto banale: non dobbiamo sfruttare l'altro, non dobbiamo sfruttare la natura. Se la natura ci dà qualcosa, questo qualcosa deve tornare indietro. Non possiamo vivere soltanto per prendere, ma dobbiamo anche dare. E questo fonda un concetto oggi, secondo me, rivoluzionario, che è quello della gratuità, dove oggi invece tutto è finalizzato alla commercializzazione, al pagamento, al guadagno, all'usura, diciamo così, dalle banche a tutte le forme di commercio, al guadagno assoluto. Questo signore, un saggio Maori, dice: guardate, la gratuità è la grande cosa, perché fa saltare il banco del sistema commerciale del capitalismo. Così, per esempio, sulla natura: noi la natura l'abbiamo soltanto preso, non abbiamo restituito tutto quello che abbiamo preso. Tant'è vero che questa cosa, ultima riflessione, quando Papa Francesco nel 2015 ha fatto la sua enciclica Laudato Si a partire da San Francesco, mette in discussione esattamente i due versetti delle antiche scritture, dell'Antico Testamento, la 26 e la 28 della Genesi, in cui si dice: tu sfrutterai la natura, tu dominerai sugli altri esseri. E questa ovviamente è una questione importantissima che noi dobbiamo vedere anche sul fronte cattolico, perché poi il fronte cattolico praticamente non ha utilizzato concretamente di base, a livello di diffusione, quelle che sono le indicazioni che venivano da Papa Francesco su come lavorare ecologicamente. Capisco che oggi nella Chiesa non ce l'ha quasi più nessuno, e nessuno è più frequentante. Io, quando chiedo ai miei studenti se sono cattolici, tutti quanti si dichiarano atei, pur essendo ovviamente battezzati e cresimati. Però questo è un segnale, no, di questo abbandono di un sistema di valori verso un qualcosa, una ricerca di spiritualità, che sono delle nuove tecnologie del sé, cioè tecnologie che ci permettono di ricavare l'immortalità, il benessere, però tutto a livello individuale. Io mi tolgo di dosso i metalli pesanti, tanto poi che poi ci siano nell'aria, ci siano nell'ambiente, colpiscano gli altri, poi in fondo l'importante è che io mi salvi. Il problema è che nessuno si salva da solo.
Siamo arrivati al termine della nostra conversazione, abbiamo solo sfiorato alcuni degli argomenti del libro, che appunto è organizzato anche attraverso una serie di analisi che riguardano anche situazioni e non soltanto personaggi e intere emergenze. Gli sciamani non ci salveranno, Eleutera editore. Stefano De Matteis, che è stato con noi per questi minuti, lo ringraziamo davvero.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori e ascoltatrici. Arrivederla, buon lavoro.
Buon lavoro, a presto. Come molte ascoltatrici e ascoltatori ricorderanno, il Nobel per la letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang per la sua capacità di rappresentare la fragilità dell'essere umano e delle sue relazioni. Daria De Florian, appassionata lettrice di Han Kang, ma soprattutto rappresentante della nostra scena contemporanea di grande importanza e di grande spessore, è stata premiata più volte con il premio UBU, ha portato in scena e cominciato a lavorarci molto prima che il Nobel fosse assegnato, La Vegetariana, uno dei libri più celebri di Han Kang. In occasione del debutto di questo suo nuovo spettacolo all'Arena del Sole di Bologna, nell'ambito della produzione di Emilia Romagna Teatro, ci ha raccontato il suo rapporto con la scrittura di Han Kang e il suo lavoro teatrale. Lo spettacolo è in tournée, andrà anche a Parigi e poi arriverà a Milano tra breve, a metà novembre.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, la prima cosa che ti chiedo è come è avvenuto l'incontro con La Vegetariana, o meglio, come è avvenuto il tuo grande interesse verso questo titolo, perché hai già avuto occasione di raccontarlo.
Tutto cominciato dentro un altro spettacolo, che era Quasi Niente, quello dedicato a Deserto Rosso di Antonioni, figura femminile, moglie apparentemente insignificante, e questo risuona un po' l'inizio proprio del romanzo di Han Kang, che però si rivela essere poi, grazie anche all'interpretazione di Monica Vitti, ma alla scrittura, la figura illuminata e illuminante della vicenda, per, al di là dello star male. E un'amica mi aveva consigliato in quel periodo, avendo fatto un laboratorio con me, Elena Mainoni, un'ex danzatrice di Pina Bausch, che ha fatto alcuni laboratori con me, Antonio Taglierini, di leggere La Vegetariana di Han Kang, e che chiaramente è stato un contagio. L'ho letta io, l'ho passata ad Antonio, l'ha letto Monica Piseddu, e subito, guardando Monica, che già era la nostra Giuliana, le ho detto: vabbè, un giorno dobbiamo fare questo romanzo e tu devi fare La Vegetariana. Era il 2018.
Quindi in tempi davvero, come si suol dire, non sospetti. Però diciamo che è davvero una cosa piacevole, una cosa importante che andiate in scena quando questo riconoscimento è stato dato a una delle più originali, significative voci della letteratura. Che scrittura ha Han Kang dal tuo punto di vista? E poi passiamo invece al lavoro che è stato fatto per trasferirla sulla scena.
Mi ha folgorato in un momento in cui io stavo cercando anche un po' una via d'uscita all'autobiografia che avevamo abitato per molti spettacoli con Antonio, e cercavo una via d'uscita proprio linguistica, cioè qualcosa che potesse da una parte avere un sapore, un qualcosa di letterario, ma che stesse fortemente bene in bocca a noi che poi portiamo in scena non solo le parole, ma la vita che c'è dentro e dietro le parole. E la scrittura di Han Kang è stata immediatamente illuminante per me. Totalmente, c'è stato proprio un colpo di fulmine. Che scrittura, perché poi rimane l'io, rimane l'intimità, rimangono le piccole cose, rimangono i legami familiari soggettivi, rimane lo sfondo del mondo, sfondo sul quale appunto abbiamo spesso insistito nei nostri lavori con Antonio, dicendo che non erano lavori, come dire, semplicemente autobiografici, ma che l'autobiografia serviva a questionare il mondo. Vabbè, lei, voglio dire, lo fa ai massimi gradi, perché non confrontarsi con un gioiello del genere? Non facile.
Diciamo che hai detto una cosa che mi ha colpito, come penso colpisca chiunque legga Han Kang, cioè le piccole cose che sono quelle che poi ci sopravvivono, quelle che veramente portano con sé il germe di cosa è stato e di cosa sarà. È qualcosa su cui lavori da sempre.
Sì. Sì, è così, è così, quelle sono poetiche, non siamo sole in questo, insomma, è qualcosa, credo, che nel femminile sia molto molto fortemente, geneticamente presente perché siamo state in un qualche modo storicamente confinate alle piccole cose, no? E quindi questo ha allargato la potenza di ogni piccola esperienza quotidiana, storicamente proprio a livello di DNA. Chiaramente ora i tempi sono diversi, possiamo nel bene e nel male occuparci di tutto, però quell'allenamento credo sia molto profondo.
A proposito di femminile, questa volta con te ad adattare il testo c'è stata, oltre ovviamente ai quattro interpreti, tra cui tu stessa, che sono tra le migliori voci del nostro e presenze teatro. Del nostro teatro, Paolo Musio, Monica Pisedo, l'hai già nominata, Gabriele Portoghese, l'adattamento del testo con Francesca Marciano, celebre sceneggiatrice. Che lavoro avete fatto?
Certo, soprattutto sceneggiatrice e scrittrice di racconti e di romanzi. Sì. Diciamo che avevo conosciuto Francesca, al di là di conoscerla per quello che fa, in un progetto di Silvia Calderoni e Vanni Attili su Civitonia, un progetto su un festival immaginato e immaginario, e mi aveva molto colpito parlare con lei, la sua schiettezza, la sua concretezza, la sua capacità di stare al mondo. E quando ho saputo che lei era una delle sceneggiatrici dell'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, libro impossibile da trasformare se non a rischi enormi, sì. Invece poi il lavoro è uscito bellissimo e profondo, ho pensato di chiederle semplicemente di darmi qualche lezione di sceneggiatura. E invece dopo un po' di chiacchierate lei mi ha detto: ma facciamolo insieme.
E quindi alla fine siete riuscite a in qualche modo a trovare la chiave, insomma, quella che ci accennavi, no? Per trasferire non solo parole, la scrittura di Han Kang, ma invece l'aspetto tridimensionale che il teatro richiede, no?
Eh sì. Poi insomma, tu conosci i nostri lavori, molti di chi ci ascoltano credo qualcosa abbiano visto a Milano in giro negli ultimi anni. L'ombra del cinema è un'ombra potente nei nostri lavori, anche quelli appunto non solo ispirati a dei film, ma che in un qualche modo vedono il cinema come un luogo di profondo immaginario, e questa volta in un qualche modo la sceneggiatura, l'idea di scarnificare, lo dico in sovraimpressioni, cioè tutto la vegetariana nasce da una battuta che io dico in sovraimpressione, in cui dico: ah, ma in questa sceneggiatura due parole in croce e capisci tutto. Avevo bisogno, il risultato è parziale, chiaramente sanamente parziale, però di non raccontare troppo, ma in un qualche modo di far sentire la storia senza che ci fosse un intermediario.
Allora, per chi ha letto il libro, i personaggi sono noti, però forse vale la pena di dire una parola in conclusione sulla protagonista, che poi protagonista, suo protagonismo dipende anche da tutto il resto, no? Come abbiamo detto finora, cioè da tutto quello che la circonda, sia dal punto di vista umano e non umano.
Anche perché Han Kang ha fatto una scelta che in qualche modo noi inevitabilmente tradiamo, nel senso che nel romanzo questa donna è raccontata da chi la circonda, e capiamo, esatto, che ogni punto di vista, essendo lievemente o fortemente diverso, non racconta per forza la verità. Il vissuto della reazione al contatto con questo cambiamento, e quindi invece nel nostro spettacolo la vegetariana c'è, e quindi non solo è il riflesso del pensiero dell'altro, ma la vediamo anche essere, e questo insomma è il grande lavoro che in sala prove con Monica Piseddu. Appunto, ci tengo a precisare che oltre all'adattamento fatto con la Marciano, la co-creazione è veramente stata collettiva.
Importante.
Compreso Andrea Pizzalis, che mi assiste fortemente, anche perché io sono anche in scena, comprese le luci, di Giulia Pastore, compresi i suoni di Emanuele Pontecorvo, compreso soprattutto lo spazio di Daniele Spanò, perché è dentro uno spazio che tutto avviene. I personaggi sono il marito della vegetariana Gabriele Portoghese,
sì,
il cognato, quindi mio marito, artista visivo in crisi, e poi la sorella, quella che sembra non abbandonarla mai, ma che in un qualche modo la vorrebbe tenere, come dice lei, mettiamola così.
Diciamo che un'altra carnefice, per usare un termine adatto alla vegetariana, insomma.
Sì, sì. Ma la cosa bella è che in un qualche modo anche la vegetariana è carne stessa, cioè non siamo di fronte a quel binomio importante ma anche riduttivo rispetto al tema della violenza, di avere il carnefice e la vittima. Qui è tutto più complesso. Saremo a Milano a fine novembre alla Triennale, prima saremo appunto dopo Bologna a Roma e a Parigi e a Tours, insomma, e anche lo riprenderemo a Torino al Teatro Astra col TPE a gennaio e poi un altro giro in Francia.
Da Han Kang, la vegetariana, grazie per aver rubato tempo alle prove per stare con noi, è stato davvero un piacere e anche un po' un onore. Grazie, a risentirci.
Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Radio Popolare tutti. Ciao.
Era Daria De Florian sul suo spettacolo tratto da La vegetariana di Han Kang. Ed eccoci all'appuntamento che una volta al mese vede Giulia Binazzi proporci una serie di titoli di editoria per ragazzi.
Quante storie!
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno alle ascoltatrici.
Qual è il filo conduttore delle tue scelte di quest'oggi?
Guarda, questo mese ho deciso di parlare del cambiamento attraverso i soliti tre libri e questa volta ho scelto una fascia di età un po' bassa.
Quindi i piccolini proprio, i piccolissimi.
Abbastanza, soprattutto con il primo.
Sì.
Il primo libro che si chiama Un seme di carota, che è un libro uscito per la prima volta, penso, nel 1945, quindi è un libro un po' antico che ho trovato delizioso. È un libro che ha un testo abbastanza breve, però molto molto efficace, e delle illustrazioni anch'esse molto essenziali. Mi è molto piaciuta questa grande coerenza tra un testo breve e efficace, queste illustrazioni che hanno questo sfondo ocra molto forte e pochi colori, il marrone, il bianco e un pochino di nero e poi due colori che però non voglio svelare perché danno un po' la conclusione del libro. E questo piccolo libro racconta la storia di questo bambino che semina appunto un seme di carota e aspetta ostinatamente che cresca. Tutti i membri della sua famiglia cercano di dissuaderlo, però poi non voglio svelarvi il finale, ma potete immaginarlo. E devo dire che mi è molto piaciuto come, a parte appunto questa grande coerenza tra testo e illustrazioni, ma anche come il cambiamento in questo caso si è rappresentato proprio come la forza di volontà, non come una cosa che succede, ma proprio qualcosa che invece si realizza grazie alla volontà, grazie alla tenacia e grazie anche proprio al credere in piccoli obiettivi, come è quello del bambino, che però poi appunto darà alla fine una grandissima soddisfazione.
Allora, abbiamo parlato di Seme di carota di Ruth Kraus con le illustrazioni di Crockett Johnson, la traduzione di Lisa Topi, Topi Pittori, la casa editrice adatto a lettori dai 3 anni in su. La seconda scelta.
La seconda scelta è un libro che si chiama Canto per una casa ritrovata, e devo dirti che l'ho scelto, ammetto, più che per la storia che viene raccontata, ma per la storia di questo libro, che secondo me è molto interessante. Infatti l'autrice, che è autrice sia dei testi che delle illustrazioni, compra una casa in campagna e la trova piena di cose, la trova piena di quella che lei definisce dei regali. È una casa dove hanno vissuto tantissime persone, una famiglia molto numerosa, avevano 12 tra bambini e bambini, e quindi lei comincia a raccogliere quello che trova in questa casa, sia in termini proprio di oggetti, carta d'apparati, fotografie, pezzi di giornali, e così ricostruisce la storia di questa casa e di chi ci viveva. Quindi è molto particolare sia in termini stilistici, perché lei usa tante tecniche diverse, soprattutto nelle illustrazioni, e poi questo mescolare la sua storia, quindi lei racconta proprio che ha trovato questa casa e la fa diventare la storia di questa casa, che quindi si trasforma negli anni, nel suo racconto, in questi bambini, queste bambine che crescono, fino poi a diventare la sua casa con quello che lei ci trova dentro, e che poi verrà demolita, ma poi insomma prenderà una nuova vita. Quindi anche qui tanti cambiamenti, con una, devo dirti, una scrittura molto poetica e molto coinvolgente, e che consiglio per bambine e bambine, secondo me, dai 5 anni anche come prima lettura.
E allora, Canto per una casa ritrovata di Sophie Blackall, con la traduzione di Chiara Carminati, edizioni Terre di Mezzo. Il terzo e ultimo titolo.
Ecco, l'ultimo titolo è un libro che ho da tanto tempo e che finalmente ho occasione di parlare. È un libro particolarissimo, ora spero di riuscire a raccontarvelo, perché è molto strano. Infatti si chiama Il libro matto, perché considera che è un libro che ha un formato molto grande, sono più di 40 centimetri di altezza, diciamo, e le pagine sono divise in ogni pagina, diciamo, a 6 alette, non so bene come, è divisa in 6 pezzi. Sulla parte sinistra troviamo il testo, c'è sempre un soggetto, qualcosa che succede, un'azione e un luogo, e sulla destra delle illustrazioni. E le illustrazioni sono incredibili, sono molto teatrali, tra l'altro mi fa piacere appunto parlarne casualmente oggi con te, sì, perché sono un mescolarsi di vecchi vestiti, collage, bottoni, carrelli della spesa, e il testo invece sono proprio dei pezzi di testo. Quindi come si compone il libro? Si compone, ogni persona lo compone a modo suo. Per esempio, io l'ho qui davanti e ho nella pagina di sinistra Nonno Pacifico sui suoi tacchi a spillo spinge il carrello sulla testa dei pulcini. Se poi giro, diventa Nonno Pacifico sui suoi tacchi a spillo spinge il carrello in piscina. E contemporaneamente, cambiando, girando le pagine, cambia anche l'illustrazione. Quindi è proprio un libro di cambiamento, perché ognuno se lo compone a modo suo, e io che appunto vi parlo sempre di libri per bambini, devo dire che l'ho trovato proprio un libro anche sulla potenza della fantasia, no? In cui il quale con pochi elementi si possono creare grandi storie.
Benissimo, il libro matto di Eleanor Zuber, nella traduzione di Luisella Arzani, editi Giralangolo Editore, dai 4 anni in su. Grazie davvero Giulia Binazzi, e appuntamento a questo punto a poco prima delle feste.
Assolutamente, per i miei consigli natalizi.
Grazie mille, risentirci.
Grazie Ira, grazie, ciao ciao a tutti, ciao a tutte.
E con Giulia Binazzi e le proposte di lettura per i giovanissimi e le giovanissime siamo arrivati al termine di questa puntata della Domenica dei Libri, condotta in via eccezionale da Ira Rubini, intanto che Roberto Festa, come vi abbiamo raccontato all'inizio di questa puntata, è negli Stati Uniti per seguire la tornata elettorale presidenziale del 2024. A risentirci la prossima domenica.